Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora, cari sfigati e care sfigate all'ascolto, buongiorno. Anzi, buongiorno un cazzo. No, 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 no. È inutile che vi irrigidiate, che strabuziate gli occhi. Piuttosto che irritarvi, guardatevi allo specchio e contemplate un po' le vostre miserabili esistenze. Ma non vi vergognate di vedere l'immagine riflessa delle nullità che siete. Non vi scuote neanche un briciolo di dignità. Che pena che mi fate, cari sfigati e care sfigate all'ascolto. Fatevelo dire, non valete niente, sì, avete capito bene, niente. E no, 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 non è che sono impazzito, è che volevo darvi un po' una scossa, offrirvi un'occasione di riscatto infliggendovi una bella umiliazione. È una consegna che mi ha dato il ministro Valditara, possibile che non lo capiate? Ecco qua, mi aveva detto di aggiungere stronzi, accidenti, ormai l'ho detto, mi scuso con i bambini all'ascolto, ma è bene che soprattutto loro comincino ad abituarsi, pappe molle che non sono altro, perché il bottone dell'umiliazione, bellezza, basta schiacciarlo e parte il riscatto sociale. È un principio semplice di azione e reazione. Io ti umilio e tu ti riscatti. Funziona anche con gli interi popoli umiliati. Come on, non fate quella faccia. Fatevelo dire se non ci credete direttamente da lui, che magari è un pochino più convincente.
Il ragazzo deve essere seguito. Quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità, di fronte ai suoi compagni è lui lì che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. La stigmatizzazione pubblica. Questo ragazzo ha sbagliato e nessuno, nessuno, è legittimato a dire no, ma questo ragazzo in fondo magari poteva avere le sue motivazioni.
Le sue motivazioni, lo concludo io, evviva l'umiliazione e anche un po' di stigmatizzazione pubblica che magari possiamo chiamare gogna. Ecco, parafrasando Woody, verrebbe da dire che chi non sa far niente insegna, chi non sa insegnare insegna ginnastica, quelli che neanche la ginnastica credo li destinassero al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Valditara è quello che nell'attimo fuggente entra in classe, mette ai ceppi un paio di studenti, dà del mollaccione a Shakespeare, caccia il professor Keating e poi sale in piedi sulla cattedra e urla «Capitano, mio capitano!», sventolando un poster di Salvini. Si parla tanto di modello, qualcuno fa riferimento alla pedagogia correttiva dell'Ottocento, ginocchia sui ceci e punizioni corporali, qualcuno evoca il modello Balilla, perché dove c'è Balilla c'è casa, anzi c'è casa Pound, qualcun altro ancora cita la caserma di Full Metal Jacket e l'educazione di Palla di Lardo, però forse nella ricerca di un modello dell'umiliazione pedagogica c'è anche una convincente quarta via, che poi è fondamentalmente questa.
Buono. Un ciliegio grande e bello disse un piccolo alberello: sei bravo, hai messo i fiori coi loro petali a colori, ma cambiarli con i frutti alberello non saprai.
Roba da giardino zoologico.
Però è maestrata bene.
Ma scegliamoli questi bambini, io sono impressionabile.
Cita!
Cita, Mastara! Cita,
il padre, di chi?
Comunque a tutti loro i miei più servili auguri per un distinto Natale e uno spettabile anno nuovo. Andiamo, tesoro. Allaccialo bene, perché fa molto freddo.
Papà.
Eh?
Perché mi chiamavano Cita?
Ma chi?
Chi è Cita?
È Cita Hayworth. Una famosissima attrice americana. Bellissima. Era la più bella di tutte. Però, sai cosa ti dico? Che tu sei molto più bella di lei.
Ecco. Credo che ogni genitore all'ascolto possa riconoscersi adesso nell'istinto protettivo della ragioniera Ugo Fantozzi e in quella meravigliosa catarsi del Cita Hayworth, la famosa attrice americana, era la più bella di tutte. Comunque, questa sera, quando tornate a casa, infliggete un'umiliazione ai vostri bambini e ditegli che quella è l'umiliazione di Valditara. 7 minuti dopo le 8, forse la più bella canzone mai scritta sul sistema repressivo delle scuole britanniche, The Headmaster Ritual, naturalmente The Smiths, To Make Education as a Bad Mistake, fare dell'educazione un tragico errore. Il racconto di un sistema fatto di repressione, intimidazione, punizioni corporali, una denuncia che arriva dagli anni Ottanta e con le ultime simpatiche novità sembra di tornare indietro nel tempo. Comunque occhio che il modello umiliazione di Valditara ha sicuramente un pregio, che è quello di rilanciare un settore in grossa difficoltà, che è quello dei cappelli da asino. Vediamo se adesso li detassano in manovra, la manovra del vorrei ma non posso, l'ha definita qualcuno, perché cari amici e cari amiche all'ascolto, rimettete subito il bancomat in fondina, visto che sotto i 30 euro il negoziante non vi accetta più il pagamento elettronico. Dice così il governo e la manovra, ed è pretestuoso che vi mettiate lì a far polemica, a dire che mentre tutto il mondo viaggia verso la digitalizzazione, noi torniamo indietro di 30 anni. Perché anche in questo caso si rilancia un settore in difficoltà, quello dei portamonete, che sono un fulgido esempio dell'artigianato italiano. Si torna finalmente a riaffermare le radici cristiane del contante, perché nella Bibbia mica c'è traccia del POS. Comunque basta con tutte queste diavolerie elettroniche, a breve il ritorno del telegramma al posto della PEC, e poi che si avvii finalmente il processo di stregoneria allo SPID, che effettivamente c'ha dentro qualcosa di sulfureo e luciferino. Per il resto, visto che abbiamo 5 minuti 5 per guardare i giornali, guardiamo i giornali. Se vogliamo riagganciarci dal tema precedente al tema che ritroviamo sulle prime pagine, possiamo dire che Adamo pagava in contanti, mentre invece fu Eva ad andare a cogliere il POS dall'albero dei POS, tentata dal serpente nel paradiso terrestre. Perché? Perché oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Sulle prime pagine di molti quotidiani troviamo Palazzo Chigi illuminato di rosso, donne fermare la strage, il titolo di Repubblica, il Senato vara una bicamerale sui femminicidi, ma ci sono tante misure concrete per impedirli che restano da anni senza piena attuazione. La Stampa fa una sovracopertina dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne, donna, vita, libertà, con l'immagine di un'opera della street artist Laika 1984, ieri esposta a Roma, condivisa molto sui social e dedicata alle donne vittime di violenza, e al corteo di Non Una di Meno che si terrà domani nella capitale. Chiamiamole per nome, il titolo del giorno, anche in questo caso con l'immagine di Palazzo Chigi illuminato di rosso, immagine che ritroviamo anche sulla prima di Avvenire. Prima le donne, oltre violenze e sfruttamento. E poi appunto, eccola qua di nuovo la manovra, una manovra contro i poveri. Questa è la sintesi dell'intervista che oggi La Stampa fa al segretario della CGIL Landini. C'è anche un'altra intervista sulle colonne della Stampa, e quella alla ministra Roccella che ribadisce la sua idea di premiare le mamme con una pensione anticipata, e poi un'intervista in forma di colloquio con Matteo Renzi che, visto che Calenda ha annunciato che incontrerà la Meloni per condividere e migliorare la manovra, Renzi dice: va Calenda, avanti Calenda, io gigioneggiando sono quello che i governi li fa cadere, e tra un anno faccio cadere la Meloni. Calenda peraltro è intervistato da Repubblica, ribadisce di restare all'opposizione. Poi c'è Mattia Feltri nel Buongiorno di prima pagina sulla Stampa che mette il dito su una contraddizione e parla dell'urgenza dell'estasi davanti a chi pretende che Zelensky negozi con Putin, ma grida al tradimento se Calenda negozia con Meloni. Il Corriere della Sera invece intervista Letta che dice: faremo opposizione, ci mancherebbe altro. Mentre tornando all'azione di governo, più tutele per i sindaci è il titolo scelto dal Corriere della Sera, virgolettando una Meloni che punta a rivedere l'abuso d'ufficio ma anche a aggiornare il PNRR. L'una e l'altro degli argomenti li ritroviamo in altri titoli. Abuso d'ufficio, si cambia il titolo che fa il Messaggero. Assist di Meloni ai sindaci, la paura di firmare atti per i ricorsi sta bloccando il paese. Mentre come la legge il Fatto Quotidiano con un titolo che è il marcio su Roma, nuovi salvaladri, governo contro abuso d'ufficio, Severino e spazza corrotti. Pensioni, così l'uscita anticipata è la scelta che fa il Sole 24 Ore. Al debutto 403, ritiro ancora con quota 102, requisiti al 31 dicembre 2022, opzione donna corretta in base ai figli, restano APE sociale e regole per i precoci. Il PNRR sta nel titolo anche di Avvenire. PNRR, parliamone, Meloni vuole trattare con la UE per cambiarlo. E chi parla di PNRR sulla prima pagina del Foglio? Niente meno che lui, il vice ministro alle infrastrutture Bignami. Per fare un po' di memoria, Galeazzo Bignami, quello dell'addio al celibato con la svastica sul braccio, allarme opere pubbliche, occhio ai TAR, il PNRR è a rischio in Puglia, fermata l'alta velocità da un tribunale. A che cosa ci si riferisce? All'apertura di ieri sul Giornale, i TAR contro l'Europa, i giudici pugliesi bloccano la prima opera finanziaria col PNRR per tutelare i carrubi e i mandorli. Questo sul Foglio, che però ha come titolo in rosso l'inverno dei negoziati, Putin distrugge quel che ha saputo conquistare, isola l'Ucraina per farla sentire sola, il realismo scemo di chi parla di trattative che Mosca bombarda ogni giorno di fronte alla catastrofe umanitaria. Però ci sono altre pagine di politica richiamate sulla prima del Foglio. Innanzitutto la RAI a noi, incontro segreto Meloni Fuortes, la premier vuole un direttore generale o cambia la legge, il mandato di Fuortes scade nel 2024. Meloni gli ha prospettato due soluzioni: l'innesto di un direttore generale Giampaolo Rossi oppure sarà scontro. E poi c'è Lega Viking, gruppo sfasciato in Europa, in fuga verso Calenda. In Italia i leghisti provano a salvarci, scrive Carmelo Caruso, solo la guerra fa più migranti di Salvini. In Europa la stella di partito, l'europarlamentare Silvia Sardone non si ritiene valorizzata. In campagna il segretario Valentino Grant sta cercando in silenzio una nuova nuova nave, una nuova bandiera. In Lombardia i consiglieri regionali guardano al terzo polo come i disperati guardano in mare alla Ocean Viking. Umberto Bossi da un letto d'ospedale ha voluto far sapere che il Comitato Nord va avanti. L'unica grande opera per cui Salvini rischia di passare alla storia non è il ponte sullo stretto, ma il rifugio antiatomico di via Bellerio. Il Manifesto invece fa un titolo tutto suo che è "Ucciso a casa nostra". La Corte d'Assise di Lecce condanna a 14 anni un imprenditore pugliese, un caporale, per la morte del bracciante sudanese Abdullah Mohamed, 46 anni, due figli. Nell'estate del 2015 fu mandato al macello sotto il sole a 40 gradi, raccoglieva pomodori 10 ore al giorno per pochi euro. Oh, ritroviamo anche il PD sulla prima del Manifesto, costituente il comitato dei 100 per il nuovo PD. Meno male che si sono fermati a 100 e non hanno fatto, mio Dio, 101. Ma il PD lo troviamo anche sulla prima di Domani, nel commento di Piero Ignazzi, che dice che la marcia di Calenda verso Meloni aiuta il Partito Democratico, perché ci si è fatti l'idea che il PD potesse essere considerato un partito gradisca di felliniana memoria. L'avanzamento di Calenda verso la maggioranza restituisce un'opportunità di fronte al governo più a destra di tutto l'Occidente. Non ci possono essere ambiguità, dice Ignazzi, strizzatine d'occhio e disponibilità. L'intransigenza oggi una virtù, come l'ho stata di pochi coraggiosi un tempo. Domani che ha anche l'inserto Scenari, che racconta la guerra invisibile dei chip, la catena di produzione dei semiconduttori è la nuova linea di frattura del potere globale. Tra poco ne parleremo anche con il professor Di Stefano. Segnalo giusto al volo che Vittorio Feltri prova a chiudere la carriera a Maiorino sulla prima di Libero. Il De Maiorino è l'uomo giusto per perdere, mentre intanto Libero lancia il nuovo allarme: dopo che abbiamo sconfitto il POS, attenzione perché la UE ci vuole imporre l'utero in affitto. Il Goldie dei Charlison come immagine copertina della Gazzetta dello Sport e in generale probabilmente del Mondiale del Qatar dal punto di vista calcistico. Ma a proposito di Mondiali del Qatar, segnalo il pezzo di Giulia Zonca, che è andato a vedere il Mondiale visto dai paria, ovvero i lavoratori sfruttati del Qatar, che si ritrovano tutte le sere